La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Si riapre lo scontro politico tra il governatore della Sicilia Rosario Crocetta e Renziani del sottosegretario Davide Faraone dopo l'inchiesta di Siracusa sugli appalti per gli asili nido. Al centro c'è Giovanni Cafeo, ex capo di gabinetto del sindaco di Siracusa, che è indagato dalla procura per turbativa d'asta e traffico di influenze illecite. Per due volte Cafeo, che intanto è entrato nella segreteria regionale del Partito Democratico, fu ad un passo dall'ingresso nel governo Crocetta, due tentativi non riusciti. Ora Crocetta sostiene che fu proprio lui a opporsi al nome di Cafeo. Non cedetti, afferma, e nominai il giovane Gerratana, e incalza, il vero rottamatore in Sicilia sono stato io. Solo io mi sono opposto ai gruppi di potere, salvando il governo e il Partito Democratico. Parole respinte al mittente dal sindaco Garozzo. Né io né l'onorevole Faraone abbiamo mai proposto Cafeo per un posto di assessore regionale. È un'affermazione palesemente falsa, attacca, ma siamo ormai da tempo abituati a vedere un presidente che dovrebbe rappresentare una delle più grandi regioni italiane strumentalizzare indagini che non lo riguardano né direttamente né indirettamente per vestire i panni del moralizzatore. Dell'imbroglio, conclude Garozzo, il presidente Crocetta ha fatto una virtù e un'arma politica, ma è una strategia di corto respiro perché il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti. Secco anche il commento del presidente del PD siciliano Giuseppe Bruno. Le parole di Crocetta puzzano di menzogna e sciacallaggio. Formazione, arriva il nuovo bando, l'avviso 8 è finanziato con 136 milioni di euro, soldi messi a disposizione dall'Europa nella nuova programmazione. Dovrebbe riportare al lavoro circa 4.000 dipendenti degli enti che potrebbero rientrare in servizio i primi di ottobre. I 136 milioni verranno suddivisi in due assi. 95 milioni andranno alla categoria occupazione, mentre gli altri 41 milioni andranno all'istruzione e formazione. La vera novità del bando è il riferimento al repertorio delle qualificazioni. In pratica si tratta delle professionalità riconosciute in Italia secondo un elenco concordato da regioni e governo centrale. Insomma, adesso si dovrà partire da lì, per un settore che invece in questi anni ha sfornato soprattutto estetisti e parrucchieri, titoli tra l'altro che spesso non avevano alcun valore al di là dello stretto. Emergenza rifiuti, non ci sarà alcun aumento dei costi, anzi stiamo valutando una serie di posti all'estero dove poter mandare la frazione secca dei rifiuti e lo faremo soltanto se ci sarà un risparmio rispetto al conferimento in discarica. Chi ipotizza l'aumento dei costi dice il falso, lo afferma il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Al vaglio del Dipartimento Rifiuti della regione ci sono alcuni impianti individuati nei paesi dell'Europa dell'Est e del Nord Africa. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato all'alba sei persone appartenenti alla cosca Ercolano. Tra questi il reggente Aldo Ercolano. Sono accusati per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e turbativa d'asta. Tra i particolari emergono anche contatti tra esponenti di una loggia massonica e Cosa Nostra catanese. Una nota di cronaca dall'agenzia ANSA. Una piantagione con 3.000 piante di cannabis del tipo Orange Schunk, che potevano arrivare a produrre in un anno fino a 3 tonnellate di marijuana, è stata scoperta e sequestrata al confine tra le province di Catania e Siracusa insieme con un laboratorio industriale adibito alla coltivazione intensiva di marijuana dalla Polizia di Stato di Catania, che ha arrestato tre persone, Angelo Rando di 44 anni, il cognato Domenico Conticello di 51 anni e Salvatore Carbonaro di 18 anni. La piantagione è stata scoperta lungo il litorale di Agnone Bagni, a Siracusa, nei pressi dell'abitazione di Rando. Il laboratorio era in un appezzamento di terreno di Contrada Cavetta. I poliziotti vi hanno sequestrato 2.500 piante di tipo Schunk. in un terreno di Contrada Cavetta in uso a Conticello ad Augusta. I poliziotti hanno trovato altre 100 piante di marijuana. In un'abitazione invece di Contrada Gelsari, gli agenti hanno sequestrato altre 400 piante di marijuana che sono risultate riconducibili a Carbonaro. Un summit alla prefettura di Ragusa, convocato dal prefetto Maria Carmela Lebrizzi con i sindaci dei comuni iblei. Oggetto dell'incontro, le regole per la tutela della serenità nelle località di vacanza, in particolare nei centri balneari dove l'intrattenimento nei vari locali è già iniziato e si protrarrà fino a settembre inoltrato. La riunione ha visto, come si diceva, la partecipazione dei sindaci dei comuni iblei e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre che dall'ARPA, la struttura territoriale competente per la misurazione delle emissioni sonore. Il prefetto ha raccomandato ai sindaci l'emissione di ordinanze che siano quanto più uniformi possibili per evitare il fenomeno delle migrazioni di giovani da un comune all'altro nel cuore della notte per aggirare i limiti di orario imposti da parte di chi è più restrittivo. Serve naturalmente un'attenta attività di vigilanza e di controllo grazie ai tecnici dell'ARPA in collaborazione con la polizia locale presso quei locali che dovessero abusare o trasgredire. Avviata tra l'associazione Meter Ollus di Don Fortunato di Noto, una collaborazione con l'Arma dei Carabinieri organizzata dall'assistenza spirituale e dal comando della Legione Allievi Carabinieri guidata dal generale di brigata Antonio Paparella. Don Di Noto ieri ha tenuto una lezione nella caserma sede della Legione Allievi Carabinieri di Roma, durante la quale ha parlato di formazione di Meter, della sua attività e del mondo legato alla pedofilia e pedopornografia. Sono state considerate e analizzate le dinamiche degli abusi sessuali sui bambini insieme con gli aspetti investigativi. Nei prossimi mesi e anni arriveranno per le strade italiane carabinieri a disposizione dei bambini e degli abusati, sensibilizzati e pronti a riconoscere situazioni di disagio. Prenderanno il via il 6 luglio prossimo i lavori nella chiesa del Pantheon Ecceome di Noto. A darne notizia al Dipartimento della Protezione Civile tramite un comunicato dell'onorevole Vincenzo Vinciullo, inserita nell'elenco degli edifici storico-monumentali che hanno ottenuto il finanziamento per la messa in sicurezza in seguito all'emanazione della legge 433 del 31 dicembre 1991, i lavori sono stati aggiudicati da tempo, ma per una serie di contenziosi non sono stati mai consegnati. Adesso, dopo la decisione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso, stipulate tutte le assicurazioni del caso, di procedere alla consegna materiale dei lavori che avverrà il 6 luglio. Modica, un giovane ciclista di origine venezuelane, ma residente a Modica, le iniziali sono CM, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale maggiore a seguito di un incidente della strada autonoma avvenuto sabato in via Trani. Il giovane minorenne era alla guida di una bicicletta quando, percorrendo in discesa via Trani, ne ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro l'inferriata che delimita la carreggiata e procurandosi un forte trauma cranico e un'emorragia interna. Sul posto è intervenuta la polizia locale. L'altro incidente si è verificato in Contrada Torre Cannata, dove si sono scontrati un autocarro Peugeot e un'autovettura Fiat X19 condotta dal GP. Nello scontro è rimasta ferita la figlia minorenne di quest'ultimo, che è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale maggiore, dove è stata ricoverata con una prognosi di 2 settimane, salvo complicazioni. Anche in questo caso c'è stato l'intervento del nucleo di pronto intervento della polizia locale per i rilievi e per stabilire eventuali responsabilità. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato DPS di Pachino hanno denunciato GE, classe 1973 siracusano, AR, classe 1995, residente a Rosolini, IF, classe 1965, residente ad Avola, AL, classe 1991, residente a Rosolini, ed L.A., classe 1968, residente a Porto Palo di Capopassero, per i reati di apertura abusiva di locali di pubblico spettacolo ed inosservanza di provvedimenti dell'autorità, allorquando, nella serata di sabato 11 giugno ultimo scorso e fino all'alba del giorno dopo, gli stessi organizzavano una manifestazione musicale presso la cava Croce Santa di Rosolini, in assenza del necessario titolo di polizia. Gli agenti hanno altresì segnalato all'autorità amministrativa competente un uomo classe 1983, residente a Pachino, trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente, del tipo hashish. La Polizia di Stato, squadra mobile, commissariato di Vittoria, ha tratto in arresto Salmane Ahmed, nato in Tunisia il 18 agosto 1976, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli investigatori della Polizia di Stato avevano ricevuto diverse segnalazioni in merito ad una presunta attività di spaccio da parte di un cittadino tunisino che, fingendo di passeggiare il cane in centro di Santa Croce Camerina, contattava e veniva contattato dai clienti per cessione di droga. Ieri, durante un mirato servizio degli uomini della sezione antidroga e del commissariato, è stato individuato il tunisino con il cane e sono stati rilevati alcuni atteggiamenti sospetti. Al fine di verificare quanto sospettato dai poliziotti, si procedeva ad una perquisizione domiciliare. Il tunisino, messo davanti all'evidenza dei fatti, non ha opposto resistenza e dopo una breve ricerca è stata trovata in diversi punti della casa la sostanza stupefacente, oltre 60 grammi di hashish. La droga è stata rinvenuta all'interno di una giacca, nelle tasche dei pantaloni, nel cesto dei panni ed ancora in altri indumenti. Al termine degli accertamenti, l'arrestato è stato condotto prima presso gli uffici della squadra mobile di Ragusa, dove è stato fotosegnalato dalla polizia scientifica, e poi condotto in carcere a disposizione della Procura della Repubblica. La Polizia di Stato continua la propria opera di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, effettuando mirati servizi in zone ad alto rischio, grazie anche alle segnalazioni degli onesti cittadini. I carabinieri di Pozzallo hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. In carcere è finito Adriano Scollo, di 46 anni. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di truffa, poiché nel giugno del 2009 aveva messo in vendita su internet alcuni biglietti per un concerto e, dopo aver ricevuto il pagamento da parte di una persona interessata, non ha mai provveduto ad inviarli e consegnarli all'acquirente. A seguito della querela presentata dalla parte offesa, l'uomo è stato condannato per il reato di truffa e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha emesso l'ordinanza di carcerazione, secondo la quale il truffatore dovrà espiare la pena di 10 mesi, nonché la multa di 300 euro. Al termine delle formalità di rito, dunque, i militari dell'arma hanno tradotto l'uomo presso la casa circondariale di Ragusa, come previsto dal citato provvedimento. Ancora cronaca con un servizio di Giovanna Cannizzaro riguardante la cittadina di Santa Croce Camerina. 16 anni di pena a Giuseppe Maurice per avere ammazzato la suocera nel 2015.
Ammazzò la suocera e ne occultò il cadavere nel febbraio del 2005. La Corte d'Assise di Siracusa, il presidente della sezione giudicante della Corte, Maria Concetta Spanto, ha pronunciato la sentenza di condanna nei confronti di Giuseppe Maurici Santacrocese. 16 anni di carcere e pagamento delle spese processuali, interdetto perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente per la durata della pena. Il pubblico ministero Gaetano Scollo lo scorso 2 giugno aveva chiesto una condanna a 26 anni di carcere. Dopo l'esecuzione della pena, Maurici dovrà scontare 3 anni di libertà vigilata. Un verdetto che soddisfa gli avvocati di parte civile e dei parenti della vittima. La signora Maria Di Martino, suocera del condannato, all'epoca del crimine era pensionata, aveva 79 anni ed era affetta da disabilità. Una sentenza che ci soddisfa perché rende giustizia alle vittime a conclusione di un lavoro processuale svolto in stretta sinergia con il procuratore capo Carmelo Petralia e con il pubblico ministero Gaetano Scollo, dichiarano dopo la sentenza di primo grado i penalisti Enzo Trantino e Fabrizio Cavallo, entrambi del foro di Catania. Avvocati difensori di Rosalia Di Martino, figlia della vittima, Francesca e Stefano Cassarino, nipoti della donna della quale non si è mai trovato il cadavere. Il corpo della sventurata pensionata, ammazzata per questioni economiche, venne cercato invano anche nella struttura di cemento armato della casa in costruzione. L'accusa ha sostenuto che Giuseppe Maurici, qualche giorno prima della scomparsa della suocera, avrebbe effettuato un prelievo di 46.000 euro da un certificato postale intestato alla signora Di Martino. Un processo lungo e delicato nel corso del quale sono stati sentiti parecchi testi caduti in contraddizione di fronte alle domande degli avvocati di parte civile. Un altro imputato, Massimiliano Maurici, fratello di Rosario, è stato prosciolto dal GUP di Ragusa Claudio Maggioni dal reato di occultamento di cadavere per intervenuta prescrizione. Il cadavere venne cercato in tutti i posti, anche con l'utilizzo di cani addestrati per questo genere di ricerche, ma senza esito. Eredi della signora Di Martino rimangono dunque il marito, che oggi ha 93 anni, e la figlia Rosalia. Attualmente Maurici è libero, ma il PM potrebbe paventare il pericolo di fuga e chiedere una ordinanza di carcerazione.
A Vittoria, certamen filosofico sulla scelta di Dio tra fede e ragione. Giovanna Cannizzaro.
La logica e il ragionamento delle tesi opposte come palestra della mente, perché esercitare la verità delle diverse tesi apre sicuramente a nuovi e più affascinanti orizzonti. Si è tenuta presso l'auditorium del Cannizzaro, sede delle sezioni classiche scientifiche del Mazzini, la prima edizione del certamen di filosofia organizzato dalla professoressa di filosofia Maria Cristina Minardi, chiamando le sue classi a discutere del sentimento del divino. Dio si conosce con la ragione o si sceglie per fede? È stato questo il tema del certamen filosofico che ha visto contrapporre nel gioco della logica due classi quarte. Gli studenti si sono divisi in due gruppi e affrontando e dibattendo in modo originale e circostanziato ciò che può essere considerata la disputa delle dispute, ovvero quella che riguarda il contrasto ragione e fede, spiega la professoressa Minardi, sottolineando il gran lavoro di ricerca. A sostegno delle due differenti posizioni, gli alunni hanno portato contributi e risorse che sono state tratte sia dai libri letti che dai diversi saggi consultati, aggiunge ancora la docente, che ha ammirato il lavoro svolto da entrambi i gruppi. Per sostenere le loro idee e opposte posizioni, gli studenti si sono avvalsi di erudite e corte citazioni che hanno tratto dai classici della cultura filosofica, come Pascal, Sant'Anselmo, Cartesio. E non solo, perché anche il pensiero contemporaneo è servito agli alunni per giustificare e dare manoforte alle loro scelte ideologiche. Gli studenti hanno fatto così ricorso sia del passato che del presente, utilizzando le posizioni diagnostici o credenti del loro tempo. Spiega la docente, annotando che gli studenti hanno fatto il ricorso a interessanti spezzoni di video in cui sono comparsi testimonial d'eccezione, come Papa Francesco o Zichichi. Uomini e donne della contemporaneità che affrontano questo spinoso e controverso tema. Arduo il lavoro della giuria, chiamata ad apprezzare chi tra i due gruppi ha maggiore forza oratoria.
Ancora un servizio di Giovanna Cannizzaro riguarda la cittadina di Scicli, Playa Grande, l'amianto e l'articolo che ha risolto tutto.
A volte basta un articolo sul giornale o per il giornale radio, informare l'opinione pubblica su una insolvenza o un disservizio per fare smuovere un'istituzione in parte responsabile di quella disfunzione. E sì, oramai sono in tanti cittadini che scelgono sempre più spesso la strada della denuncia mediatica per ottenere la risoluzione di un problema. È accaduto così a Playa Grande, un villaggio residenziale del comune di Scicli, per una questione legata ad una cisterna di amianto sbriciolata in mille pezzi che per più di un mese è rimasta depositata sul viale d'accesso principale del villaggio. I residenti, nonostante le svariate e reiterate segnalazione al comune della presenza di una cisterna, tra l'altro non integra ma a pezzi, rimasta sul viale d'accesso principale del villaggio, dall'ufficio ecologia del comune Cremisi nessun intervento. E poi ecco il miracolo, la pubblicazione dell'articolo, e proprio nel nostro soggiorno gli operatori ecologici hanno fatto sparire tutti i cocci di cemento amianto che deturpavano il viale delle rose e costituivano un serio pericolo per i passanti. Comunque è davvero sconcertante pensare che al giorno d'oggi solo con un articolo giornalistico si possano risolvere i problemi dei cittadini. Un'istituzione è più incentivata ad intervenire dopo una denuncia mediatica piuttosto dopo la presentazione di un esposto alla procura. È tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Rosolini, si chiuderà sabato 26 giugno prossimo il programma delle iniziative di primavera in Piazza Civica, organizzate dal Movimento Politico Culturale Piazza Civica, una serie di 4 appuntamenti che hanno inteso animare il centro storico come segnale di speranza contro il graduale svuotamento residenziale e la crisi sociale ed economica attuale che ha colpito la città. Quale ultimo appuntamento, una mostra fotografica dal tema Rivedere Rosolini, che, come tiene a precisare Corrado Latino, coordinatore del movimento, rappresenta un'opportunità da non perdere per gettare un nuovo sguardo alla città e rafforzare la consapevolezza che la programmazione territoriale richiede forme di trasformazione che contengano, valorizzandolo, l'uso del territorio. Si tratta, prosegue Latino, di un nuovo progetto espositivo per offrire al pubblico una visione d'insieme di molteplici agevolazioni della Rosolini contemporanea, attraverso gli scatti di autori locali. Con i loro diversi stili e fotografi si soffermeranno chi alla scoperta del dettaglio nascosto, chi a quello più simbolico o evocativo, sugli aspetti reali o potenziali di luoghi e situazioni culturali e sociali della città e i suoi progetti di trasformazione urbana in corso. Rosolini, presentazione stanza bonus bebè per l'anno 2016. Possono presentare l'istanza per la concessione del bonus un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale ed in possesso dei requisiti. E per questo ci si può rivolgere all'ufficio servizi sociali in via Toburco a Rosolini. Il termine della scadenza per la presentazione delle istanze è per il 15 di settembre 2016, per i nati dal 1 gennaio al 30 giugno 2016. Per i bambini nati dal 1 luglio al 30 settembre 2016, la scadenza è il 15 di ottobre 2016. L'altra scadenza è per il 15 gennaio 2017, e riguarda i nati dal 1 di ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Lo schema delle istanze e l'avviso sono consultabili anche sul sito dell'ente comune, quindi www.comune.rosolini.sr.it, e sono reperibili anche presso l'ufficio dei servizi sociali di via Toburco numero 47. Rosolini, in diverse zone della città sono in corso lavori da parte della Telecom per la posa di cavi per la fibra ottica. Nulla da eccepire, per carità, anzi ne siamo orgogliosi. Purtroppo ci pervengono segnalazioni che, nonostante la buona volontà e gli sforzi profusi dalla ditta appaltatrice, i lavori di rifacimento del manto stradale per renderlo fruibile tardano ad arrivare, provocando disagi agli automobilisti. All'altezza dei tombini, infatti, si sono creati veri fossati non segnalati, con grave pregiudizio per quanti vi si trovano a transitare. Sarebbe il caso che, almeno in attesa del rifacimento del manto stradale, che detti tombini venissero debitamente segnalati onde provocare danni agli automezzi. Rosolini, a qualcuno piace così, è proprio il caso di dirlo, riferendoci alla situazione politica cittadina, una situazione sicuramente che ha del paradossale, quella che si sta vivendo in questo periodo, dove, seppure Non mancano le punzecchiature, le stilettate e colpi fini di fioretto paragonabili solamente ad un torneo mondiale di scherma, non si riesca a fare chiarezza. Di accuse, repliche, controrepliche, cittadini, diciamolo francamente, sono arcistufi, anche perché l'oggetto del contendere, l'argomento, gli argomenti sono ripetuti in tutte le salse che riescono a provocare sempre più di una disaffezione nei confronti della politica, o meglio dei politici o pseudotali della nostra città. Nessuno, ribadiamo nessuno, di quanti al momento gestiscono la cosa pubblica, coalizione che amministra o coalizione di opposizione, non riescono a prendere una decisione netta. Un'amministrazione che, se la matematica non è un'opinione, guida la città senza numeri, o meglio con 7 unità, ed un'opposizione composta da 13 consiglieri che posti sull'Aventino aspettano non sappiamo quali eventi, in attesa che la città muoia definitivamente. E allora che fare? Non siamo noi i politici, non siamo maghi che possiamo tirare fuori dal cilindro qualcosa, ma una cosa ci permettiamo di suggerirla: chiarezza, chiarezza e determinazione. Un grazie a nome della città. Concludiamo anche per quest'oggi il nostro appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.